Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Alleluia, grazie Padre perché sei qui. Grazie Spirito Santo perché sei qui. E questo è davvero un giorno speciale per voi che siete qua, per il battesimo, per chi è qui forse per la prima volta, per noi Chiesa che siamo qui perché questa è la nostra vita, è il nostro cammino settimanale. Veniamo qui la domenica per ascoltare, per dare al Signore il nostro cuore, ma anche per ascoltare, per ricevere quella parola che ci guida, ci sostiene nella nostra settimana, che poi diventano mesi, che poi diventano anni. Passano gli anni, alcuni dei giovani crescono e poi succede che si sposano ancora. Ieri abbiamo celebrato questo matrimonio meraviglioso con di Erika e Pietro. E sono stati benedetti anche dal tempo, una giornata meravigliosa, giusto il tempo del matrimonio, poi pioggia. Però sto dicendo questo perché è bello anche la vita comunitaria, proprio per questo, perché ci conosciamo, cresciamo insieme, maturiamo, conosciamo le vittorie, le lotte, le battaglie di ciascuno, ci incoraggiamo nella preghiera che faremo mercoledì. Noi siamo stati creati per le relazioni, siamo stati creati anche per vivere nella Chiesa, la salvezza da parte dello Spirito Santo e anche questo, di inserirci nel corpo di Cristo. Abbiamo insegnato molto anche su questo e viviamo questo settimana dopo settimana. Questa mattina desidero condividere con voi un passaggio che c'è nel Libro degli Atti, al capitolo 8, dal versetto 26. Atti, capitolo 8, versetto 26. È la storia di questo evangelista, di questo Filippo, che ascolta il Signore. Lui è appassionato, siamo proprio all'inizio della Chiesa. Va in una città che è Samaria per annunciare il Vangelo e c'è un grande risveglio, grandi conversioni, tanta gente. Però a un certo punto la parola ci dice così, che un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Ed egli si alzò e partì. Se c'è proprio un augurio che posso fare a voi con tutto il cuore è avere questa prontezza di Filippo, che è lì in un posto dove c'è grande risveglio, vuol dire proprio successo dal punto di vista umano, cioè vedi tante cose accadere, ma Dio ti parla, perché a volte siamo noi che cerchiamo Dio, altre volte è Lui che cerca noi, e quando è Lui che cerca noi è sempre per qualcosa. Dovete rispondere anche in quel caso, non fate finta di niente. E Filippo ascolta e il Signore gli dice di andare in una strada deserta. Capite? Proprio preso da... Dice, ma io sto facendo la tua volontà, è qui che devo stare. E invece Dio gli dice no, vai in una strada... E glielo dice proprio, non è che è una sorpresa, dice vai lì perché è una strada deserta. E deserta non è come per noi per dire oh, finalmente l'autostrada libera, un sogno. Mai non ci capita più. Deserto vuol dire proprio che non c'è nessuno, non ci sono autogrill, non c'è telefono, non c'è niente, non ci sono persone. Se succede qualcosa non c'è possibilità di chiedere aiuto. Però Dio gli dice di andare là e lui partì. E veramente la prontezza. Sviluppate questa abilità. Sento qualcosa da parte di Dio. Sento che il Signore mi dice qualcosa. Non per forza un angelo che appare di notte, quindi è una cosa speciale. Ma il Signore che leggi la parola, capisci che devi agire secondo questa parola, pronti, pronti, pronti. La prontezza, guardate, rimandare, sì lo faccio, ho capito, domani lo faccio, sì ho capito, questa è una cosa importante, da domani inizierò a pregare, domani leggerò la Bibbia. Se capisci che è quello che devi fare, fallo subito. Sii pronto, pronto. E quindi egli si alzò e partì. Ed ecco un etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora stava tornandosene seduto sul suo carro, leggendo il profeta Isaia. Lo spirito disse a Filippo, avvicinati e raggiungi quel carro. Quindi in questo deserto in realtà a un certo punto c'è questa probabilmente una piccola carovana di quest'uomo che era un sovrintendente di questa regina. Qualcuno pensa addirittura che siano i discendenti, vi ricordate la regina di Sheba che andò a incontrare Salomone? Probabilmente quella regina aveva portato la testimonianza al suo paese in Africa, in Etiopia, in posti così, e probabilmente addirittura questa persona ha ricevuto fede attraverso le varie generazioni. Non lo sappiamo, nessuno può dirlo di preciso, però quest'uomo è arrivato a Gerusalemme, adesso sta tornando indietro, ed è un adoratore, nel senso che ovviamente secondo la fede del popolo ebraico, perché a quei tempi il cristianesimo stava nascendo in quel momento lì, e lui sta tornando indietro, e quindi Filippo si trova questa carovana e sente dallo spirito di dirgli di avvicinarsi, di accostarsi a questo carro, e lui prende e si avvicina. La cosa interessante è che quest'uomo sta leggendo il profeta Isaia. Ai tempi non c'era il telefono, quindi non era un'app, non era, probabilmente era ricco ed era riuscito addirittura a comprare, proprio a prendere una trascrizione di questo brano. Probabilmente era stato il brano che era stato letto in sinagoga, non lo sappiamo, al tempio, non lo sappiamo. Però l'atteggiamento di quest'uomo è proprio quello che torna a casa e continua a approfondire. Quello che noi vi insegniamo da qua, da questo pulpito, dovrebbe sempre, da parte vostra, sì, lo accogliete perché siamo pastori, però si torna a casa e si apre questa Bibbia e si guarda e si legge e si approfondisce e si verifica, perché Dio vuole una relazione personale con voi, non vuole che noi vi diciamo cosa dovete fare, vuole sviluppare una relazione personale con voi. Anche noi da pastori, i pastori guidano le pecore, è chiaro, ma dove vi conduciamo? Lì alla presenza di Dio, ad imparare ad ascoltare la sua voce secondo quello che la parola di Dio dice. E quest'uomo è lì che legge e approfondisce, ed è bello perché mentre viaggia ha la possibilità di leggere, e come vedremo, siccome Filippo sente quello che lui legge, sta leggendo ad alta voce. Guardate, la Bibbia, questo libro cartaceo, parlo proprio anche alla Chiesa, imparate a prendere, so che noi ormai leggiamo tutto nella mente, mentre siamo in metro, in treno, non lo so dove siete, e magari anche con musica, con tante cose, però c'è un qualcosa di speciale quando noi prendiamo questa Bibbia, ci mettiamo lì quel del tempo, e leggiamo anche ad alta voce, perché questi testi erano scritti per essere ascoltati più che letti, sapete? Proprio perché non c'era la possibilità di portarsi a casa tutti la Bibbia, veniva ascoltato solo nel Tempio, e poi le persone dovevano cercare di ricordare, e per quello che ne parlavano insieme, perché non potevi andare a casa e rileggere automaticamente da solo, e quindi era proprio una lettura ad alta voce. E quindi quest'uomo sta leggendo questo brano. Al versetto 30 dice che Filippo accorse, udì quell'uomo che leggeva il profeta Isaia. Vedete, lui si avvicina, pensate anche al rumore del carro, eppure stando giù dal carro lui capisce. Qualcuno dice anche che addirittura lui forse parlava ad alta voce a beneficio anche di tutti gli altri che erano con lui. Forse era l'unico che sapeva leggere, non sappiamo. Però sicuramente c'erano dei soldati con lui, una scorta, perché era una persona importante. E quindi tutti ascoltavano. E quindi si accorse e udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? E lui gli rispose: come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Questa è una parola bellissima. Lo invita. Capisce che ha bisogno di qualcuno che gli insegni, che gli dia la chiave di lettura. Lui aveva ascoltato nel Tempio, quindi l'interpretazione ebraica, ma non aveva ancora ricevuto il messaggio, l'Evangelo. Quindi leggeva quel brano di Isaia, che per noi è facile dire, ma sta parlando di Gesù, ma a quei tempi non era così immediato, cioè di chi sta parlando? Non sapeva neanche la storia di Gesù. Quindi questo legge il passo di Isaia, non capisce. E allora, ma quello che voglio dirvi adesso è che gli dice: vieni, mettiti accanto a me. Mi piace questo, ve lo rileggo perché è meraviglioso. Come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Io è vero, sono su questo palco, ma solo per facilitare la visione, ma davvero è come se quello che il Signore vuole, che chiede a noi, è di sederci accanto a voi. Noi ci sediamo accanto a voi quando siamo discepolato, ed è un cammino insieme, ed è un aiutare, come da fratello maggiore, fratello minore, sorella maggiore, sorella minore, spiegare, guarda che è così, sta parlando di questo. E sapete, questo sedersi accanto è anche una delle interpretazioni della parola paracletos, che è uno degli attributi dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo, scusatemi, voglio farvi proprio, è lo Spirito Santo proprio, lui è salito, lo Spirito Santo scende, infatti è sceso a Pentecoste, scende accanto. Capite che non è una posizione di è così, ti dico che è così, devi fare così, e ti spiego io com'è, tu non capisci. No, è un sedersi accanto e leggere insieme. Ma che bello, straordinario. E chissà, magari, sapete che tante volte mentre io spiego a voi la parola la capisco ancora meglio. Pensate in che mani siete. E, nel senso che mentre ne parli, perché? Perché ascolti l'esperienza dell'altro, senti i pensieri dell'altro. A volte, non mi ricordo con chi è capitato che una persona, forse era un incontro dei giovani, che qualcuno ha dato un'interpretazione di un passaggio, non mi ricordo, Grasse, sì, ha dato un'interpretazione che non è una città, è un fratello che Grasse è anche una città della Francia, ha dato un'interpretazione, ho detto, ma sai che non ci ho mai pensato, l'ho messo negli appunti e poi l'ho predicato la domenica dopo non sapevo ancora dove predicare. Ma è bellissimo questa immagine. E lo Spirito Santo ancora oggi dice, proprio lui è il paracletos, è uno che si mette e che è in grado di mettersi a fianco, di abbracciarci, di starci vicino. Nonostante non avessimo ancora capito, nonostante tante cose. E questa è l'immagine proprio di Filippo, che va lì e si mette, è uno che è in grado di mettersi al fianco. Ed era uno, ve lo ripeto, che fino a qualche ora prima era in una città dove tutti pendevano dalle sue labbra, dove quest'uomo, e davvero questa è una predicazione che vi farò perché è una cosa che ho ricevuto proprio prima mentre stavo pregando ancora per stamattina, quest'uomo è un uomo in grado di stare nella folla e di stare nel deserto. Un uomo maturo, una donna matura, spiritualmente parlando, è una donna, è un uomo che è in grado di stare da solo, sta bene da solo, ma sta bene anche in mezzo a tanta gente, e vive la sua fede personale e vive la sua fede comunitaria. E questo Filippo ci dà proprio questa immagine straordinaria. D'altra parte è anche vero che senza Filippo l'eunuco non avrebbe capito. Cioè non dobbiamo essere orgogliosi da questo punto di vista. Dio ha dato dei doni alla Chiesa, insegnanti, pastori. Dio ci ha dato anche semplicemente dei fratelli maggiori, delle sorelle maggiori. Dio ha dato lo Spirito Santo per comprendere, perché se non ci fosse stato Filippo che si è seduto a fianco a lui, quest'uomo sarebbe tornato a casa e non avrebbe compreso fino in fondo quello che stava leggendo. Ora, il passo della scrittura che egli leggeva era questo. Egli è stato condotto al macello come una pecora, come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa. Egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione, egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione? Perché la sua vita è stata tolta dalla terra. Questo è il passo di Isaia che l'eunuco stava leggendo. Vi ho detto, noi ora, nel Nuovo Testamento, tutti i riferimenti biblici, capiamo che è un'immagine, una profezia di quello che è avvenuto a Gesù sulla croce. Ma per loro era complicato capire. Infatti l'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese la parola. Che bello, quando hai delle domande, ho cercato Dio e sempre lui mi ha risposto. Gesù risponde alle domande, non forza nulla. E quindi in quel momento lui prende la parola e cominciando da questa scrittura gli annunciò Gesù. E mentre proseguivano il loro cammino giunsero in un luogo con dell'acqua. E l'eunuco disse, ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore lo puoi. Ed egli rispondendo disse: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Sapete quanto mi dispiace che non abbiano trascritto tutta la predicazione, perché oggi avrei letto quella ed ero a posto. Abbiamo soltanto l'incipit e la conclusione. L'incipit è quel passaggio di Isaia. La conclusione è che si è battezzato. Dobbiamo costruire che cosa è successo, che cosa mai gli avrà detto dall'inizio a portarlo fino a lì. La parola di Dio dice che gli annunciò Gesù. Noi siamo qui per annunciare Gesù. Queste persone hanno deciso di fare il battesimo perché nella loro vita qualcuno gli ha annunciato Gesù, esattamente come ha fatto quest'uomo con l'eunuco. E cosa gli avrà detto? Gli avrà detto: guarda, quell'agnello muto, quell'animale che si offre spontaneamente, Gesù ha dato la sua vita spontaneamente. È vero che è stato incolpato, che è stato tradito, ma lui è Dio. Se avesse voluto poteva benissimo evitare la croce, ma lui invece spontaneamente ha dato la sua vita. Perché cosa? Perché voleva pagare in questo modo, voleva liberare l'uomo dalla colpa del peccato. E quindi quell'agnello, che è simbolo proprio di questa pace, rappresenta Gesù che è morto sulla croce per noi ed è risorto per la nostra giustificazione. E quella croce, sì, parla del nostro peccato, parla della gravità del peccato dell'uomo, parla del fatto che l'uomo non ha cercato Dio, che l'uomo ha seguito la sua strada, ma ancora di più, ancora in maniera più forte, parla del profondo amore di Dio, e non, che addirittura arriva a pagare lui come un buon padre. Però sapete, come un buon padre non ha detto: ok, io sono Dio, loro sono i miei figli, fa niente, li perdono, dimentichiamo tutto come se non fosse successo niente. No, Dio è anche giusto. Dio è giusto, è santo. E quindi per poter riabbracciare la sua creatura, per poter riabbracciare tutti noi, si è preso la responsabilità di, come Dio Padre, e ha pagato al prezzo al posto nostro. Però ha pagato anche un prezzo in modo tale che tu fossi liberato dall'idea che papà è arrabbiato con te. No, Dio non è arrabbiato con noi, perché ce lo dimostra la croce, perché quell'ira, come viene chiamata, è caduta su Gesù, che è Dio stesso. Però nuovamente Dio, che non impone nulla, ti ripropone ancora questa grazia liberamente. E loro liberamente, come questo eunuco, l'accolgono. L'hanno già accolta e oggi testimoniano di averla accolta. E così questo eunuco, a un certo punto nel deserto, trovano dell'acqua. Ma è strano questa cosa. Ci avete mai pensato? Perché Dio è sovrano. Non abbiate paura del cammino che Dio mette davanti a voi, perché troverete ogni cosa al momento giusto. Filippo poteva dire: ma è inutile che gli prego il Vangelo, il battesimo, che qua non c'è acqua, gli invento qualcos'altro. No, rimanete fedeli alla parola. E a un certo punto c'è questo momento meraviglioso in cui ecco dell'acqua. So che anche voi vi state chiedendo: ma qua sotto c'è l'acqua. Adesso ve lo facciamo vedere, al momento opportuno ci sarà l'acqua. Casualmente ecco dell'acqua. E il battesimo. Perché? Perché Filippo gli ha annunciato Gesù, ma gli ha annunciato anche l'importanza del battesimo. L'importanza del battesimo per scelta. Quest'uomo è adulto, riceve Gesù nel proprio cuore, perché guardate, Filippo gli dice, lui quando dice: ma che cosa mi può impedire di essere battezzato? Allora, per il battesimo è vero, non c'è bisogno di chissà quale preparazione, nel senso non gli ha detto: adesso devi fare la scuola biblica, dobbiamo provarti, dobbiamo... No, ha detto: sì, puoi essere battezzato, però una verifica c'è. E la verifica è: se tu credi con tutto il tuo cuore, puoi essere battezzato. E la salvezza è questa: credere col proprio cuore che Gesù è morto per noi ed è risorto per noi, è morto per me. La salvezza personale è proprio questo, riceverla nel proprio cuore. E l'acqua, sapete, è proprio simbolo di vita, ma per gli ebrei era anche simbolo di morte, perché sapevano che l'acqua è anche potente in alcuni momenti, e fin da Genesi, c'è stato in Genesi, la creazione, la separazione delle acque dalle acque. C'è acqua che porta vita e c'è acqua che può distruggere, c'è acqua che è buona nella nostra vita, e l'acqua del battesimo segna proprio questo. È il simbolo che qualcosa muore, che qualcosa è già morto nella nostra vita, nel nostro passato, l'abbiamo cantato anche prima, ma le acque dalle acque separa e risorge una nuova persona, una nuova vita. Perché? Perché quel sacrificio ci riporta ad avere comunione con il Padre, ed è per questo che noi siamo creati. Nel deserto nasce la fede, nel deserto succede qualcosa di straordinario. Nel deserto avviene anche un'ultima cosa. Allora comandò al carro di fermarsi ed ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua ed egli lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più. Questo non accadrà oggi. Io rimango qua. Forse Manuel, ma io... Se Manuel sparisce è perché è andato... Dalila, mi spiace. Uno dei due deve... Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. Per favore, ditelo tutti insieme. Pieno di gioia. Pieno di gioia. Alleluia. Noi preghiamo che voi abbiate prontezza, ma siamo sicuri che voi continuerete questo cammino pieni di gioia. E la gioia non è semplicemente una giornata andata bene. La gioia è qualcosa di profondo. Quando Paolo scrive ai Galati e dice il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace. Proprio all'inizio ti dice gioia. Gioia, gioia, perché è questa sicurezza, questa nuova relazione con Dio, questa ferma convinzione, questa esperienza. Perché spesso parliamo di esperienza noi nella nostra chiesa come evangelici, diciamo, ah, perché è proprio l'esperienza personale, è qualcosa che puoi fare da adulto, realizzare, e fai questa scelta. Proprio nessuno deve rubarvi questa gioia, la libertà di scegliere. Non fatevi rubare mai questa, non pensate mai di averla persa, la libertà di scegliere il vostro futuro. E quindi dice, queste persone continuano, e dice, questo versetto, scusatemi, continua, dice, l'eunuco non lo vede più, ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. Ora Filippo si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Filippo era un evangelista e quindi ha fatto il suo compito e si è ritrovato in un'altra parte. Quest'uomo invece prosegue il suo cammino, continua a lavorare, continua a andare al suo lavoro, ma c'è comunque una missione. Pieno di gioia, ha portato la sua fede. Si dice che quest'uomo è quello che ha portato il cristianesimo in Africa, che sia stato il primo a introdurre il Vangelo. Non dovete andare in Africa, però qualunque posto sia che voi viviete, lo sapete, ve lo ripetiamo tante volte, voi avete questa missione di portare questa gioia, di portare questo messaggio ovunque vi troverete, ovunque il Signore vi porterà. E concludo dicendo, nel deserto fiorisce la gioia quando c'è qualcuno che annuncia il Vangelo. Voi siete portatori di gioia, dovete proprio dispensare gioia, annunciando il Vangelo, annunciando Gesù, annunciando queste parole anche nel deserto delle persone. Perché quando una persona riceve Gesù, tutto cambia. Forse tu sei Filippo che ti ritroverai a camminare a fianco a qualcuno che è tormentato da domande. Abbi fiducia, accostati, avvicinati, ascolta le domande che le persone hanno e parla dal tuo cuore, sii sensibile alla guida dello Spirito Santo. O forse sei come quell'uomo sul carro che sta cercando una guida, sappi che Dio non ti ha mai abbandonato, che se sei qui non è un caso, forse sei parente, amico di loro, va bene, è bello, ma io credo profondamente che se sei qui è anche perché il Signore vuole parlarti. Apri il tuo cuore, ricevi, abbassa un attimo le tue difese, lascia che lo Spirito Santo possa accostarsi alla tua vita. E c'è un altro brano di Isaia che dice il deserto e la terra arida si rallegreranno. Voglio proprio dichiararlo per tutti voi e anche per me. La solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. fiorirà abbondantemente e gioirà con giubilo e grida d'allegrezza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmen e di Sharon. Essi vedranno la gloria dell'Eterno, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchite, rendete ferme le ginocchia vacillanti. Dite a coloro che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Siate forti, non temete. Amen.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.